Mimmo Celsi, che troviamo. Ciao Mimmo, buongiorno.
Ciao Antonio, buongiorno, ben trovato.
Senti Mimmo, oggi la prendiamo un po' larga, però ci terrai aggiornato, ci aiuterai a capire meglio le condizioni dei giocatori, della Juventus, le situazioni critiche legate, cioè non parleremo di partita e basta, parleremo nello specifico di quello che a te interessa e sul quale ci potrai davvero aiutare a capire meglio. Il recupero. Se uno sta fermo un mese, quanto deve durare almeno il recupero dopo? Da quando inizia il recupero? Perché ti tiro in ballo il caso di Vlahovic, poi ci arriviamo, ti ho anche letto sui tuoi profili social, su alcune indicazioni che hai dato, molto attente e non di parte o di facciata. Ecco, un Vlahovic sta vivendo oggi una situazione positiva al di là di tanti aspetti. Dopo quanto tempo, secondo te, quanto tempo serve per tornare almeno il Vlahovic che un allenatore vorrebbe trovarsi a disposizione?
Ma guarda, la situazione di Vlahovic è particolare, quindi facciamo un conto. Lui, un discorso molto semplice, lui soffre di questa pubalgia che per lungo tempo è stata definita anche cronica, nel senso che significa che è una pubalgia che probabilmente viene da un lungo periodo di forte infiammazione, dopodiché questa cosa ha generato una serie di problematiche, fra cui anche la lombalgia, che è una diretta conseguenza. Perché si fa questo discorso? Perché la pubalgia non è un'infiammazione tendinea semplice e pura, ma è proprio una patologia, cioè una disfunzione per lo più posturale. Cosa significa disfunzione posturale? Cioè che probabilmente il suo corpo assume degli atteggiamenti non eccessivamente consoni, e qualcuno ricorderà nelle prime foto che abbiamo visto di Vlahovic appena arrivata alla Juve una forte cifosi. Che cos'è la cifosi? È una curva della parte superiore del busto. Tanto per capirci, il busto è così, lui era in questa posizione qua.
Allora, ci fermo solo un attimo Mimmo, perché giustamente il bello live della radiotelevisione porta anche a dare delle indicazioni visive. Tu in questo momento sei in collegamento Skype con noi, con Radio Bianconera, praticamente quando riusciremo sempre in questo modo, siamo anche in televisione, quindi per chi può, attraverso l'app, sul simbolino della televisione, dell'app sul proprio cellulare, sul proprio device, oppure sulle Samsung TV, o scaricando l'app come fosse DAZN, ma una la mettete nel cestino, decidete voi quale, RBN la mettete in pole position e potrete ammirare e seguire anche le indicazioni che ci ha appena riproposto il nostro ospite. Quindi era arrivato un po' ingobbito, quindi abbiamo capito che
è arrivato un po' ingobbito, fra le altre cose una situazione posturale che accomuna anche Chiesa. E quindi per far capire, insomma, non che fosse colpa della Fiorentina, attenzione, però voglio dire
no, Belotti non è uno con questa,
assolutamente sì, anzi Belotti è l'esempio della cifosi, dell'ipercifosi cronica. Poi su questo è un approfondimento che andrà fatto.
Sì, sì, noi diamo degli spunti, Mimmo, ovviamente.
Degli spunti, giusto per una chicca veloce, quando ci sono compensi posturali che non generano particolari difficoltà, lo dico oggi, noi non li tocchiamo mai, perché significa se no andare a riposizionare un atleta in una condizione completamente diversa e non funziona più. Su Vlahovic invece il discorso è un po' diverso, perché la pubalgia probabilmente era dovuta a questa postura particolare. Nella foto per esempio del gol che fa con la Salernitana, quando si toglie la maglia, non mi ricordo se con la Salernitana o col Frosinone, si toglie la maglia, io l'ho potuto notare, era molto più dritto anche a livello di colonna vertebrale, quindi da questa, lo rifaccio rivedere, da questa posizione accentuata era già in una posizione più eretta. E questo vuol dire che probabilmente stanno lavorando molto su questo aspetto. Ecco perché io facevo il discorso nel thread e spiegavo la condizione di Vlahovic, cioè una condizione che è in crescendo, perché una riprogrammazione posturale richiede almeno 5-6 mesi per essere più o meno effettiva, e ci sono tutti, li abbiamo tutti superati, però non è una situazione completamente scomparsa. È un giocatore però che adesso sta vivendo una buona condizione fisica, credo che migliorerà ancora. Quindi c'è il grande lavoro sia dal punto di vista dello staff medico che dello staff atletico. Poi ci sarebbe da considerare anche il lavoro del mister, che secondo me l'ha migliorato anche dal punto di vista tecnico. Ma la tecnica, e chiudo, è una diretta conseguenza della capacità dell'atleta di muoversi liberamente. Quindi probabilmente Vlahovic oggi, che non ha più dolore agli adduttori, si muove molto più liberamente, ha molta più fluidità, e questo gli permette anche di giocare meglio la palla.
Mimmo, intanto arrivano gli apprezzamenti già da casa, ma capiamo che l'esperienza e le tue conoscenze sono arrivate già oltre Radio Bianconera, prima di Radio Bianconera, e questo è il tuo mestiere. Quindi siamo contenti di questo approccio alla tematica, anche con se quelle che dovranno essere spiegazioni semplici, anche perché fra un po' arriveranno i tifosi che diranno: ho un po' male la scapola destra, Chelsea, come devo fare per giocare domani sera? Magari sarò io che ho una partita. Detto questo, leggo e arrivo a quello che tu hai scritto. Partiamo dalla gestione della corsa molto più fluida e potente. Che giocatore è Vlahovic?
Ma Vlahovic è un giocatore che ha una forza fisica impressionante. Qualcuno probabilmente non se ne accorge nemmeno. È un giocatore dotato di grande forza fisica. Però questo è un'analisi che io ho fatto più volte con Francesco Simone, che è il mio amico, collega con cui gestiamo un canale. Vabbè, poi magari dopo lo diciamo,
sì,
se,
sì.
Se me lo fai dire. E dove abbiamo sempre considerato nelle nostre telefonate, io dico sempre da nerd, cioè telefonate molto tecniche,
sì,
che Vlahovic sostanzialmente aveva due grosse difficoltà. Una, ed è una difficoltà che secondo me non si può correggere, cioè quella di non avere una grande mobilità nello stretto, cioè non è un giocatore agile. E questo è un fatto che purtroppo lo si vede anche nel modo in cui tocca la palla, gestisce spesso i contrasti. Ma è un giocatore che sta acquisendo agilità, ma nell'agilità quello che si vede è la potenza. Ora, tanto per capirci, la potenza è cos'è? È una miscela di forza per velocità prodotta, ok? Questa è proprio la formula che noi spieghiamo all'università o spieghiamo quando facciamo i corsi di formazione. Ecco, quello che dimostra lui è una grande potenza. Perché? Perché quando si gira e parte non lo si riesce mai a prendere, gli avversari lo lasciano andare. Il motivo qual è? Che probabilmente lui, proprio perché ha acquisito una maggiore stabilità a livello della cintura addominale, quindi dell'addome e della zona lombare, lui molto probabilmente adesso è molto più forte, molto più potente, e quindi gestisce meglio questo. E questo migliora anche la corsa. Se tu ci fai caso, quando parti in accelerazione è un giocatore che adesso diventa anche molto, ma molto, ma molto veloce, e quindi di conseguenza anche molto potente. Perché poi è una bella stazza, insomma, da portare.
Ecco, Mimmo, mi fai ragionare, mi fai venire davvero spontanee certe riflessioni, certe domande. Abbiamo ancora 4-5 minuti, oggi mi concentrerei su questo tema, così lo mettiamo a punto e poi abitueremo i nostri radioascoltatori anche a farci delle domande, a farti delle domande su altri casi. Intanto, se un giocatore che assomiglia a qualcuno, nello specifico, per le movenze, per la stazza, per non se ha avuto o no la pubalgia, come tipologia di movimento, a me viene in mente in questo momento un nome diverso da lui, quello che l'ha visto antagonista nel mercato di quest'estate, probabilmente, o è diverso, cioè il Lukaku di turno.
Sono molto simili come giocatori. Sono molto simili come giocatori. A livello strutturale sono molto simili.
Strutturale, sto parlando Lukaku... strutturale, non...
Parliamo di strutturale, io parlo di strutturale, non voglio entrare nel merito tecnico, anche se purtroppo una considerazione tecnica va fatta.
Poi va fatta, è la conclusione di un ragionamento fatta dalla Roma piuttosto che dalla Juve o da chi avrebbe dovuto spendere quei soldi, per uno o per l'altro.
Assolutamente sì, il discorso è uno, che Lukaku ha una maggiore padronanza della gestione della palla in area di contrasto, cioè in quell'area in cui lui probabilmente è sotto pressione perché l'avversario lo pressa e lui gestisce meglio il possesso palla, riuscendola a giocare in modo molto più pulito. Vlahovic a questa cosa ci sta arrivando, però attenzione, Lukaku ha 31 anni quasi e Vlahovic invece ne ha 23, quasi 24, insomma sono quasi 7 anni di differenza, e questo significa anche 7 anni di esperienza nella gestione della palla e quindi anche poi in quello che è la crescita fisica. Quindi su questo sì, mi trovo d'accordo con te, mi ricorda Lukaku, però potremmo paragonarlo a un Vieri,
altro Vieri, vero, vero,
molto simile,
vero, 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 vero,
molto simili.
Ecco, e ti dico allora, in questi 7 anni, cosa può, alla Juve o non alla Juve, non sto dicendo, proprio ragionando sulla figura, tu da preparatore su cosa lavoreresti su un giocatore così? Che è arrivato, ha patito sicuramente il cambio? Si patisce il cambio di preparazione da una squadra ad un'altra? Il tipo di gioco? Cioè, parliamo del passaggio oggi, parliamo del passaggio dalla Fiorentina alla Juve e perché siamo arrivati anche alla pubalgia, probabilmente.
Allora, ti posso fare una considerazione che è quella di campo? Cioè, te lo dico da uomo di campo vissuto.
A me interessa quello, perché è quello che manca a noi per giudicare meglio e manca sicuramente agli ascoltatori a casa.
Allora, indossare la maglia della Fiorentina e indossare la maglia della Juve è un peso, e questo influisce su determinati aspetti. Poi cambia la preparazione, cambiano gli impegni, cambia la pressione psicologica. Qualcuno dimentica che quando si entra alla Continassa o quando si entra a Binovo, in uno dei tanti cartelli scritti c'è scritto fino alla fine. E questo fine alla fine non è un motto, è proprio uno stile di vita all'interno dell'Juventus, e tu lo conosci molto meglio di me. Io che ho avuto il piacere di cambiare diverse volte maglie, quindi anche da preparatore a te, quindi anche di indossare maglie un po' più importanti o un po' meno importanti, la differenza si sente notevolmente. Quindi che cosa può cambiare, in che modo si potrebbe lavorare sul giocatore? Soprattutto sull'aspetto mentale, perché lo vedo ancora un giocatore molto nervoso, molto avvezzo alla pressione, a subire la pressione e non a farsela scivolare a livello emotivo, e questo è un dato di fatto, l'abbiamo visto, ma forse anche complice i dolori e i fastidi che lui ha avuto. Io andrei a lavorare su tre cose: sicuramente l'agilità, quindi la capacità di muoversi meglio nella mobilità generale.
In che modo? Anche... In che modo, Mimmo?
Ci sono una serie di esercizi che si fanno, si fa dallo stretching tradizionale al PNF, esercizi guidati con dei percorsi semplici, dei lavori specifici, dei lavori di coordinazione motoria, esempio degli snatch, dei clean, usando i termini tecnici.
Lei, insomma. Mimmo Celsi, si deve ricordare la prossima volta che ci deve mettere i due punti e spiegarci, perché la gente a casa sta provando. Perché poi lei è colpevole degli infortuni dei nostri radioascoltatori. Quindi grazie per queste terminologie, ma poi lo analizzeremo, tanto per essere chiari, volta per volta. Applicheremo magari quell'esercizio dicendo motivo per cui quell'altro giocatore corre di più, corre di meno, ce lo spiegherai tu. Senza la presunzione di voler insegnare nulla a nessuno, senza peccare di protagonismo nel voler dire... Chelsea è più bravo del preparatore che c'era, che c'è, che ci sarà, ma dandoci delle indicazioni tecniche. No, però, sei d'accordo? Sono queste le regole?
Mi consente una risposta. Perché una risposta che ho dato due giorni fa parlando fra con Salvatore Matrecano per Gorizzi. E io dicevo, il preparatore atletico in Italia, fra altre cose, sono fra i migliori al mondo. Questo è una cosa che deve essere molto chiara, perché alcuni ci raccontano dei preparatori atletici inglesi, spagnoli, olandesi, non è vero, i migliori preparatori atletici di calcio sono in Italia. Detto questo, non esiste una regola per cui Mimmo Celsi o Antonio Paolino sono più bravi della buonanima di Giampiero Ventrone o eventualmente di Valbuena, che è il preparatore atletico di Guardiola. Esistono strade diverse, ogni strada rappresenta un percorso chiesto, voluto, ricercato dallo staff e ragionato sulla scorta di quelle che sono le informazioni che noi raccogliamo durante tutta la stagione. E le strade sono diverse. Non è che corre meglio la squadra di un preparatore atletico o di un allenatore perché è più bravo quel preparatore atletico, perché possono essere delle stagionalità, perché ci sono dietro delle motivazioni psicologiche, perché dietro c'è tutto un ragionamento particolare. Quindi questa cosa togliamola da mezzo. Quello che posso fare io, e cerco di fare da quando mi occupo di questo anche sui social, è solo di provare a raccontare in modo semplice, me l'hai detto tu prima, quali possono essere le variabili e tutte le opportunità che si presentano ad un professionista del settore per poter migliorare un aspetto. Poi, alla fortuna mia, che magari ho qualche conoscenza in più, in qualche modo riesco a raccontare anche delle vicende dall'interno.
E questo fa la differenza, motivo per cui la maglia è quella di Radio Bianconera. Mimmo, ti devo interrompere, non per cattiveria, perché la puntata durerebbe 2 ore tutti i giovedì. Noi lasciamo un po' di acquolina in bocca, ci ritroviamo, ti lasciamo, perché sennò non hai più quella mobilità di una volta, devi recuperare per andare ai tuoi impegni. L'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana, è un tema nuovo, un giocatore nuovo, in base a quello che capiterà, e magari parleremo anche un po' di Chiesa la prossima volta.